a seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la
Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
Sei fatto duro, sei fatto come un copertone.
Ci facciamo?
Va bene. Barbiera 23. Storia e musica. Dal centro sociale Ex Mattatoio.
Benvenuti e benvenute, Valtiera 23, questa è la seconda puntata, storie e musica dal centro sociale Ex Mattatoio. Nella prima puntata, come vi avevo già annunciato, ci sarebbero stati degli ospiti ed eccoci qui, siamo con Federico e Diego. Benvenuti all'Autoradio, intanto.
Ciao, grazie tante.
E Federico e Diego sono due persone che principalmente sono degli artisti, poi sono...
artista la dice a tua sorella.
Sono due artisti che hanno attraversato gli spazi del centro sociale fino agli ultimi anni. Uno spazio che ha significato tanto per la musica e la cultura in questa città, Perugia. Ma io volevo sapere da voi che cosa ha significato per voi il centro sociale Ex Mattatoio e soprattutto quando avete conosciuto l'Ex Mattatoio. Prego.
Inizio io.
Vai.
L'Ex Mattatoio, beh, io già già ero entrato in contatto e già ero comunque dentro il giro della scoletta, che era l'occupazione precedente. E che comunque aveva al suo interno delle persone che erano gli ex occupanti dell'ex CIM. Diciamo che l'ex CIM storico, la metà degli anni 90, quello l'ho visto solo come
utente.
Perché ogni parola è svilente, no? Utente non rende l'idea, nemmeno spettatore rende l'idea. Andante. Ci andavo, eravamo tutti minorenni, no? Tutti ragazzetti. Però appunto sono comunque il mio primo approccio con quell'universo lì è avvenuto appunto durante l'adolescenza all'ex CIM. E diciamo, per un adolescente in quegli anni, probabilmente anche in altre epoche, però io parlo della mia esperienza, quando sei confuso, no? Che ti senti, vai a scuola, vedi, cerchi di adeguarti agli altri, ma ci riesci male perché non è la cosa tua, no? E non sai non sai dove, non hai trovato una tua identità, non te la sei formata, e non trovi una tua dimensione, non trovi un tuo...
C'è la ricerca un po'.
C'è la ricerca un po' della tua identità, di te stesso, di come vuoi che gli altri ti vedono, come tu vuoi vedere te stesso, e tante cose. Un posto come quello ti fa un po' ritornare le cose tutte a posto. Come un puzzle, no? Ecco quello che mi mancava. Esistono posti così dove si può essere come si è, dove nessuno ti giudica, dove già l'aria che respiri dentro quel posto... Vabbè, non sto per dire una cosa troppo retorica.
Di un'area di libertà, dai.
Volevo dire quella cosa, però a me mi sono fermato. Però cazzo è vero, dai.
Però guarda, io penso che sia, sta cosa penso sia un pezzo di vissuto di tutta la generazione nostra, ma forse di tutte, Il fatto che... a un certo punto vedi, stai su un posto e dici ok, questa è la roba mia.
Sì, perché allora
penso che sia inevitabile.
Ma sì, perché fondamentalmente adesso senza diventare troppo, senza parlare troppo dei massimi sistemi, però che se ricerca nella vita devi cercare di fare la cosa tua.
Sì, ma
però a volte neanche sai di dove di qualcosa, neanche sai di averci una cosa tua da dover fare se non trovi delle situazioni.
Ma io guarda, adesso dico, ti interrompo, scusa. Allora, io la prima volta che sono entrato a contatto con uno spazio occupato è stato quando c'avevo forse 14 o 15 anni. Mi venne a prendere con la 600 del padre uno despello che si chiamavano il piccolo, che io manco il conoscevo. Era un amico di Daniele Natale, un fraido che te dico, un appestato che veramente col lanciafiamme.
Ho capito, Federico, però magari questa va.
Ma è un amico mio fraterno, se vedo l'abbraccio io.
Ah, correggi il tiro.
un simpatico giovinastro. Okay. Che io, tra l'altro, questo piccolo ci avrò parlato due volte.
Okay.
Mi carica sulla macchina e mi porta a vedere un gruppo. Che tipo forse io non l'ho mai sentito più nominare, che però il disco si chiamava Punk Spaghetti LSD.
E non ti ricordi il nome?
Non
del
mi ricorderò mai il nome. Sono entrato la prima volta Rex Chim e ho detto questo è quello che voglio
questo
essere.
Questo è il mio posto.
questo è quello che voglio essere. E la sensazione penso è stata simile per tantissimi altri. Kali Yuga si chiamavano questi.
Mai sentito nominare.
Ma che no? Ma avranno fatto quel disco che c'ho da avere il CD ancora a casa. Ma la sensazione è stata, anche se non era ovviamente un bel concerto,
certo,
e sto tizio era un fuori di testa, comunque sia, tu dici questa è la mia roba, questo è quello che è la mia roba.
Certo. Io il primo concerto che ho visto Lex Chim era un gruppo francese. Se te dovessi dire il nome lo ricordo. Poi l'ho ricercato su internet e non l'ho mai ritrovato. Era tipo una sigla, era una lettera con dei numeri, quindi capì. E questi qua facevano hardcore melodico. E io...
T'ho detto culo.
Ascoltare questo concerto a caso, perché andavo in certo a sbronzarsi e poi andavo a matto all'Alex Chim. E... era... forse avevo sentito in Offex da un mese, no? Però insomma un gruppo hardcore melodico dal... In generale non ho mai visto un gruppo hardcore, ma un gruppo hardcore melodico dal vivo non l'avevo mai visti. E mi ricordo che c'era un mio il Barano. Penso siamo stati per 40 minuti a bocca aperta, tipo, ma che musica è questa? Proprio, ma è possibile suonare sta musica? Poi adesso fa ridere perché come è un cliché enorme,
sì.
Che sa proprio puzzare vecchio da 10 metri, eppure però in quel momento mi sembrava di vivere una cosa irripetibile, cioè, ma che cazzo sta succedendo?
Sì.
È molto, ragazzi.
È l'età,
molto è l'età, no?
Certo, però anche quando trovi la tua posizione, tra virgolette, in quello che vuoi che sia la tua società, no? Cioè, trovi la tua cosa. Penso che come a tanti è successo anche da noi, di trovare la nostra cosa all'interno di questo tipo di circuiti, di questo tipo di socialità, di questo tipo di ideali.
I can still wonder why.
Ascoltatori e le ascoltatrici, cioè, voi siete due rappresentanti della scena hardcore perugina, possiamo sì, dire cioè, così.
Abbiamo il patentino
sì, col timbro,
con i punti scena, cioè, siamo ce l'abbiamo.
Quindi i diplomi alle pareti.
Come no, certo.
Quindi un po' il mondo dentro questi spazi, il mondo musicale dentro questi spazi è stato anche un po' avanguardia rispetto al mainstream. Rispetto...
Lo è stato per finché diciamo sono stati frequentati, secondo me sì, cioè finché non c'è stato tutti sti sgomberi, finché non c'è stato
finché esistevano
è
abbastanza la palissima. No, poi il motivo è anche abbastanza semplice, nel senso non essendo dei posti che per motivi politici ideologici seguivano la logica del mercato, è ovvio che facevi la musica che non seguiva le regole del mercato, quindi potevi anche fare un grandissimo fiasco che chiamavi in gruppo della Madonna, c'erano 5 persone e sti cazzi, perché tanto non stavi lì per fattura.
E
no?
Quante volte è successo?
È semplice, alla fine.
Quante volte ci è successo?
di andare sotto. Che cosa è significato per voi poter suonare dentro uno spazio come il Mattatoio? O quindi uno spazio come il Mattatoio, quindi anche la Scoletta per esempio, o l'ex Cim, visto che tu andavi a vedere i concerti, cosa significava per voi poter suonare lì dentro? Cioè, nel senso, era uno spazio libero?
Non solo, al di là del fattore è bello che ci sia uno spazio libero nel quale ci sia la possibilità di espressione per chiunque, ma è l'urgenza, secondo me, la realizzazione dell'urgenza del voler esserci, di poter dire la propria, di poter essere se stessi su un palco. E poi dopo sono successe una miriade di cose, ma l'urgenza espressiva e la possibilità del poter essere ciò che sei,
potersi esprimere,
sì, ma all'interno anche del fattore, mo dico la parolaccia, la dico,
dillo,
la scena,
aiela,
capito? Quando sei molto giovane o quando comunque sia ti approcci in certi territori, anche il voler essere all'interno di qualcosa è importante, e sentirsi quel qualcosa talmente vicino da volerne farne parte, penso che sia stato la scintilla che poi ci ha portato a farne a fare le etichette, i concerti, i gruppi, le Madonne. Ma è stata quella scintilla che ha detto: ok, questa è la mia cosa, questo è il mio posto, questo è quello che voglio essere. Era un'urgenza irrefrenabile, talmente forte che poi ci ha pregiudicato la vita, cioè no, comunque sia ci ha influenzato talmente tanto le nostre poi esperienze personali.
No, ci ha pregiudicato la vita, diciamo le cose come stanno.
No, infatti mi collego proprio su questo punto, nel senso voi anche diciamo grazie a quell'esperienza lì nel Mattatoio poi avete aperto un'etichetta indipendente.
Sì.
Ok, noi per esempio siamo qui dentro lo studio dell'Autoradio e l'Autoradio nasce proprio dentro gli spazi del Mattatoio, quindi comunque a ognuno di noi ci ha lasciato qualcosa che poi ci ha pregiudicato la vita negli anni futuri.
Sì.
Quindi un po' anche questa è l'importanza di aver avuto contatto con questi spazi.
Poi ti posso dire che personalmente traslando il concetto del Mattatoio in generale il concetto del centro
sì,
sociale.
Sì, sì.
Avendo suonato abbastanza sono delle cose quasi che sono che non andrebbero spiegate, perché se le vivi lo capisci senza spiegazioni, no? Come quando spieghi una barzelletta, la spieghi già non c'è più senso. È la differenza che c'è tra suonare in un centro sociale, ma di qualsiasi tipo, ci sono quelli occupati, quelli barricaderi, quelli con piedi qua, piedi là, no? Al di là di tutto, però comunque quando sono dentro un centro sociale e quando sono dentro un locale, spesso la differenza si sente. E poi dopo, faccio piccola parentesi, poi in seguito anche, abbiamo anche io sia Federico abbiamo fatto esperienze in locali, quindi aperti da persone private, che però erano gestiti con la mentalità del centro sociale, quindi più o meno là dentro ti sentivi, sentivi quella stessa aria, no? Quella stessa atmosfera, sì. E ovviamente perché erano quelli, i gestori di questi posti erano tutti gente che, persone che venivano da quelle esperienze, quindi avevano mangiato quelle cose lì, insomma, pane e
pesto della coppa,
pane e pasta con sotto aceti, e quindi questa differenza la senti, perché quando vai a suonare in un posto che è un locale gestito veramente come un locale, e te senti una parte delle cose che stanno vendendo, non so come dire, cioè, rischio di diventare retorico, però a volte è la verità che è retorica.
Le logiche sono diverse, il vissuto delle persone che stanno all'interno di alcuni dei locali spesso sono diverse.
Ah, poi per dirti, con i Calm and the Animal, che comunque abbiamo suonato, questo è il decimo anno che suoniamo, quindi abbiamo suonato in un periodo in cui, diciamo, c'è stata la transizione un po' tra queste cose, no? I posti chiudevano, le persone che avevano visto i posti aprivano altri posti, e a noi ci è capitato di suonare in posti di tutti i tipi. Capitava tante volte che c'avevi un venerdì in un centro sociale e il sabato in un locale, e nel locale c'avevi dei grandi comfort, no?
Sì, ma diversi.
Perché magari te recuperavi da... qual è il contrario di comfort?
Discomfort.
Recuperare dai discomfort della sera prima, no? Che magari avevi sentito freddo, hai bevuto male, no? Hai dormito male, no? E recuperi tutto. Il concerto era molto più professionale, sentivi tutto, la gente ti comprava anche i dischi.
Certo.
Però, quindi, quando suonavi nel locale ti sentivi quasi, oh cazzo, sono musicista, ammazza come ci funziona sto gruppetto. Però la sera prima ti eri divertito di più. dopo una certa età forse fa solo concerti estremi, forse uno, può essere pure che uno non gliela fa, però per esempio con Kaiman siamo riusciti a farlo sempre un po' in po', che era veramente un equilibrio perfetto, secondo me, perché riuscivamo a salvare capre e cavoli, insomma.
Però, cioè, per dirti, anche nel passato recente, pre-apocalisse, tipo io mi ricordo, quando è che ci ha suonato? Due anni fa, all'Hydra Fest,
sì.
al Next Emerson,
sì,
no?
Sì.
Cioè, che era un festival che avevano organizzato vari collettivi di Firenze, mi sembra di 7-8, non mi ricordo adesso quanti, no? E era un festival organizzato veramente con tutti i crismi del bel festival, e c'era un'atmosfera che era impareggiabile, non so come spiegarlo, cioè era un'altra cosa.
Certo.
Vabbè, poi l'atmosfera dei concerti nei centri sociali, nei posti occupati, eccetera, non sa mai quello che te puoi aspettare. Cioè, può essere veramente una serata pacco.
Sì, o te puoi divertire come uno scemo.
Può essere una serata pacco, però c'è sempre quella variabile impazzita che te lo fa diventare il concerto più bello dell'anno.
Sì, no, ma è vero. È vero,
e dici, ammazza, ma che è successo stasera? Ma per delle coincidenze, dei casi, sì, per sì. Cui quella sera capita una cosa per cui stanno tutti in festa. Cioè, e incredibilmente i concerti sui locali sono molto simili. So come spiegate, cioè, ci possono essere delle differenze se vieni più gente, meno gente, però quello che ti puoi aspettare già lo sai. concerti in alcuni posti occupati o in alcuni centri sociali, c'è sempre una variabile impazzita che te lo può far diventare il concerto de merda della tua vita, o te lo può far diventare il concerto più divertente quando ti ricordi di suonare.
È anche quello che è successo mille volte al Mattatoio, no? Che magari abbiamo fatto concerti che uno si faceva il nome del padre prima che arrivava la tarda serata, quando ci veniva la gente. E poi te veniva una bolgia che non aveva più fine, te veniva un concerto delle Madonne, te eri divertito e te svegliavi la mattina col sorriso sulla bocca.
È il rischio, dai, no? È rock, no?
Sì, sì, ma fa parte, capito, anche sta su determinati
circuiti. Sì, poi ecco, a livello di fruizione, cioè c'è proprio una differenza proprio proprio fisica di come si muovono i corpi all'interno di un posto rispetto a un altro. Cioè la situazione fa... decide quasi per te come te vive la serata.
E sui locali c'è più gente che va al bagno più spesso.
A parte le tre, sì, che invece se si usano in ci si
uguale.
No, nel senso, no, che ai locali comunque mantieni, ma anche io, anche da spettatore, mantieni comunque un limite di decoro molto alto, un limite di controllo di te molto alto, perché sei un consumatore.
Certo,
se no? Anche se non è che tu entri, io sono un consumatore, però lo senti, lo sai senza saperlo.
Se
no?
Ti senti a casa è normale che ti sbaraghi di più.
Ci sono delle serate nei centri sociali dove gli avventori si sentono veramente a casa propria, si prendono delle libertà.
È vero.
E dici, ma perché ha tirato una sedia mentre suonavamo? Ma perché quello ha dato fuoco a una cosa sul palco? No? È tutto per la gag, era tutto molto più divertente.
Perché uno fa stage diving con una cicletta?
Esatto.
Comunque quella del palco che piafoca è successa davvero al Mattatoio, cioè non ancora mi ricordo.
Poi tra l'altro c'è questa cosa incredibile che comunque se la serata, sia che la serata è pazzesca, sia che è un pacco, che poi succede molto spesso che è un pacco una serata in un centro sociale, comunque c'è sempre il soggettone.
Il personaggio.
Il soggettone è non lo puoi evitare. E il soggettone, quando la serata è un pacco, ti dà una cifra della tristezza, no? Della società. No, dici, ma guarda, ma perché fa così? Ma che sto fa? Ma no, mentre tu suoni e vedi l'ora che fici quello, dici, ma che ho fatto della mia vita? Se invece l'atmosfera è divertente, il soggettone diventa il tuo amico
migliore,
migliore per almeno fino a che non vai a letto alle 4 di mattina. E le situazioni poi fanno...
Cioè uno si innamora anche di sto mondo qua.
Il soggettone sul locale dove si sente consumatore non ci va.
Certo. Cioè, sono anche queste le cose che poi ti fanno sentire, tra virgolette, a fare la tua cosa. Perché l'atmosfera, adesso sempre dicendo un grande luogo comune, certe libertà, il sentirsi liberi all'interno di certi spazi, son cose che poi... nella quotidianità non ci avrai mai, ma neanche nel meglio locale o nella vita del quotidiano non ce l'avrai, non c'è niente da fare.
Sì, se può dire anche questa cosa,
nel bene e nel male,
che forse l'importanza di questi posti, adesso parlo a voce alta mentre penso, magari sto per dire una cazzata, forse l'importanza di questi posti è anche perché comunque la libertà va esercitata, tu la eserciti e poi dopo la alleni e poi dopo magari te la porti dentro.
Sì, sì, ma
proprio... E la porti dentro e poi al momento giusto magari la usi, no? se è possibile, o magari anche solo mentalmente.
Probabilmente sì, certo.
Ho esagerato.
No, ci siamo.
Okay. Cioè nel senso che nel momento in cui, tornando all'incipit della domanda, no? Dici, nel momento in cui sei entrato a contatto
qual era l'incipit della domanda?
Come eravamo entrati in contatto con...
Ah, ammazzo.
Nel momento in cui ci metti i piedi la prima volta e te trovi davanti, come dicevo prima, la cosa che vuoi essere, e dopo sta roba te rimane dentro, te sta qua sulla testa.
E quindi poi nel tempo tu gli dai anche, cioè lo metti in pratica quello,
certo,
di quello che ti sei impregnato,
certo,
insomma.
Certo, ma è una roba che non è che se la va via con una doccia o col mal di testa della sera prima se parte, cioè
magari, ma cioè, scherzo,
le spoche, cioè tutte quelle spoche in birra ci hanno lasciato dentro delle spore che hanno il cervello, ci hanno portato a fare i dischi della vita, cioè.
Più e allora tanto vale non provarle queste emozioni.
prima tu hai usato quella parolaccia scena, no?
Sì. Giusto? Nulla di più da dire, che non, volte. Non si può più.
Ok.
Dopo arrivano a bussare, vogliono vedere i patentini, non si sa, è un problema.
E come ci avete anche detto, tante persone nel tempo poi hanno aperto attività locali, sì. Però dandogli anche un po' un impression, no? da centro sociale o comunque sì. Un'idea alla base. E, che cosa ha rappresentato il centro sociale per la scena hardcore, in particolare a Perugia?
Ah, le faccio un piccolo asterisco a questa cosa che abbiamo detto. C'è anche da dire una cosa, perché comunque bisogna anche essere obiettivi. Noi, essendo comunque persone che hanno sempre suonato, sempre organizzato concerti, quando hanno iniziato le persone a aprire locali, che come quei tipi di locali che ti dicevo prima, comunque con un imprinting, un modo di agire, un modo di comportarsi, un'atmosfera, delle situazioni da centro sociale, anche se erano dei locali. Noi, in un certo senso, mettendo delle grandissime virgolette, siamo comunque stati dei privilegiati all'interno di questi circuiti. Quindi noi ci siamo sempre sentiti a casa, in quanto conoscevamo quello,
amici
sì, quello, sì. Quello l'ho fatto suonare. Probabilmente, e lo dico perché comunque tante persone mi hanno detto, probabilmente non è che tutti gli ambienti siano sempre stati così inclusivi, ma anche gli stessi ambienti di centri sociali.
Sì, sì, ma cioè adesso noi perché magari ci siamo all'interno.
Nel senso, qua bisogna anche fare un discorso, cercare di fare la tara, insomma, quello che diciamo, perché noi, essendo comunque coinvolti all'interno dei processi di sviluppo di certi posti, di certe situazioni, cioè abbiamo sempre avuto un accesso privilegiato, no?
Sì.
E
quello è vero.
A distanza di anni ho pure sentito persone al di fuori di certi giri che si sono comunque, che hanno comunque, adesso non è che dico quel posto, quell'altro posto, quel centro sociale, certo. O quel locale, perché alla fine sono cose soggettive, però l'inclusività non era così scontata e così per tutti comunque. Questo va detto, poi sta anche all'abilità di una persona di adattarsi, tutto quanto, però non erano dei posti dove tu entravi e ti dicevano oh, va la spina,
ecco, certo,
no? Oppure oggi entri gratis e domani stai alla cassa, no? Ovviamente, ma anche per motivi proprio pratici,
no
quindi non è che era Woodstock, capito?
No cioè, Dio ce ne guarda,
no nel senso, perché la nostra Buzzo, fighissimo.
Il film.
La nostra percezione, comunque, è viziata dal fatto che noi siamo sempre stati comunque all'interno di certe,
no,
di certe dinamiche,
certo.
Di certe conoscenze. E adesso, parlando anche proprio in maniera utilitaristica, noi organizzando concerti siamo sempre un po' serviti a certe persone, no?
Sì, no, sicuramente siamo stati sempre ben trattati e tenuti.
Sì,
quello,
no?
È vero,
ma un minimo, non è che si parla di privilegi, però semplicemente ci abbiamo avuto la possibilità di entrare in posti dove non eravamo mai entrati, dove ci accoglievano a braccia aperte e ci davano da bere gratis, per dirti, no?
Sì, no.
All'utente medio di alcuni locali o di alcuni posti non è andata così.
Sì, certo. Tu dicevi, no, del discorso del...
Questo era un po' per
bilanciare.
Per bilanciare, esatto.
Di quello che dicevi, l'importanza del centro sociale. Il palco del centro sociale per tanti anni è stato...
Sporco.
Mai pulito.
Sporco, disordinato e soprattutto con cavi intrecciati e la responsabilità era la mia. Allora, no, seriamente, è stato il palco dove si faceva, secondo me, all'epoca la musica più sul pezzo del tempo che c'era, prendendola estremamente su una fetta di sonorità che possono andare, no, te la fai una sigaretta che non te la posso vedere,
sì, grazie,
che possa essere, parlando di CD hardcore, no, ma prendendola su diciamo binari più ampi, sul palco del Mattatoio ci hanno suonato mega gruppi hardcore come gruppi noise di interesse incredibile, come roba più metal, che ci ha avuto grossissimi, poi successivamente grossissima fama. Era il palco dove si faceva un certo tipo d'avanguardia sulla musica a Perugia, e ci sono passati di tutto, di più, a volte serate gloriose, a volte serate che è meglio dimenticare.
Fino alla fine, però, fino all'ultima serata, sì, nel senso.
Sì, sì, fino alla fine, quello sicuramente. Però, cioè, nel senso, questo però che volevo dire, che nell'ottica che, non essendo, non parlando di musica come mercificazione, finché c'è stato un certo tipo di giro a Perugia, si sono viste determinate band. Poi noi abbiamo continuato a fare concerti da altre parti con la stessa identica mentalità, forse con meno pubblico rispetto a quello che era quello di 10 anni fa. Mm-mm. Sì, però cioè nel senso, in quegli anni là, che possono essere quei 15 anni, quei 16-17 e che quelli che siano, sul serio si è parlata di una programmazione, secondo me, che è stata molto interessante anche rispetto a tante altre realtà che c'erano in Italia. Cioè non solo, cioè io e Diego facevamo i concerti là dentro, ma c'era diversa gente che ci ha organizzato signori concerti, signori festival, secondo me.
Festival Barone del Mare.
Sì, ma, quali, sì, ma per dirti, io adesso che mi ricordo, a Perugia in quel periodo una sera ci suonarono i Bachi da Pietra, che fecero un concerto delle Madonne, ma delle Madonne.
Vero.
Che tra l'altro, adesso senza fare pubblicità ai colleghi, cioè c'avevo un fonico che io a guardarlo mi veniva i lacrimoni per quanto cazzo era bravo, che fece delle robe allucinanti, e ci passava roba insomma di un certo livello, cioè all'interno di tutto quanto un'area musicale che si poteva considerare in Italia l'avanguardia.
Sì, ma era adesso poi dopo smettiamo di suonarci, di cantarci da solo. la cosa carina di quegli anni dei concerti era comunque anche il feedback che ci avevamo dai gruppi del giro, sì, underground, sì, che comunque erano sempre contenti di tornare. E mi ricordo, adesso che stavi parlando dei gruppi internazionali, mi ricordo quando facemmo suonare i Barney Nets, un gruppo hardcore francese che negli anni 90 era abbastanza importante, quando l'abbiamo fatti sono noi erano già un po' in declino, ma comunque erano serata divertentissima. E i Minnis, quelli di Milano,
sì, sì,
suonavano quella sera stessa, credo o a Foligno, comunque in Umbria, non mi ricordo.
A Foligno, sai?
Come sa Foligno?
A Foligno, al feedback, sì.
Può essere il feedback.
Sì, 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 non mi ricordo.
E loro già avevano suonato al Mattatoio un paio di volte almeno, credo. E fecero le corse per venisse a vedere i Barney Nets insieme ad altri gruppi local. Quando arrivarono, c'era proprio una gioia di essere arrivati in un posto che era a chilometri da casa loro, che loro sono di Milano.
Certo.
E però loro erano
famiglia, no? Un incontro.
Era un po' un ambiente a loro familiare, quindi erano molto contenti. Queste cose poi sono successe in continuazione, però per dirne una.
Sì, per noi a livello personale ha dato via anche amicizie che continuano dopo anni e anni e anni e anni.
Ora, io giusto per mettere un ulteriore tassello su questo discorso, voglio un po' raccontarvi anche questo aneddoto. Cioè, anni fa beccammo Zero Calcare a Perugia, venne per il Festival di Giornalismo e gli facemmo fare insomma un intervento sul centro sociale perché stava sotto sgombero, quindi erano gli ultimi battiti. Lui durante questo intervento disse: io venivo qua 10-15 anni fa a farmi concerti punk hardcore, ok? Quindi per anche diciamo geograficamente Roma, Perugia sono vicine, sì, quindi sì, permette. Però è stato veramente un punto nevralgico.
Vabbè, diciamo che in quegli anni in ogni città c'erano dei posti, dei punti nevralgici, no? E semplicemente abbiamo fatto sì che ce ne fosse uno anche a Perugia, no? E per non usare quella brutta parola che hai detto prima, usiamo un
ne ho usata già due volte, c'è cioè il rischio adesso.
No, usiamo un sinonimo, il movimento underground.
di frequentatori di...
Nel senso che se una cosa l'abbiamo fatta con questa esperienza del mattatoio è mettere il puntino sulla mappa del movimento underground.
Sì, senza dubbio.
Lì c'era, insomma.
Sì, c'è stato anche comunque sia al di là di noi che lo vivevamo in maniera più intensa, c'era anche un folto gruppo che lo vive, cioè le persone che lo frequentava in maniera intensa, e ha fatto sì che ci permettessimo anche di levarci qualche, toglierci qualche soddisfazione dal punto di vista dei gruppi e delle serate organizzate, permettendoci di avere dei budget un pochino anche più ampi, cioè riuscì ad anche...
non so di che stai parlando.
Alla fine
ci soldi
ci siamo fatti anche bei concerti, insomma, perché la gente ci veniva volentieri. Cioè, dunque, cioè, va messo anche che al di là di noi che ci organizzavamo concerti, ci suonavamo, c'era anche molta gente che ci veniva super volentieri, da avventore, da frequentatore, e ha fatto in modo che sto posto vivesse in maniera forte. Cioè, non è il posto, non era il nostro che,
certo,
che ci facevamo i concerti, era della gente che lo frequentava e ci stava bene. Cioè, dunque, io credo che abbia lasciato anche una sua eredità emotiva all'interno di tanta gente.
Che il mattatoio viene da un percorso, veniva dal percorso di occupazioni ex gym, poi scoletta, sì, poi mattatoio è chiuso, gli spazi in Italia stanno subendo comunque, sì, continuano a subire gli sgomberi, sì, l'ultimo quello dell'altro giorno del Cinema Palazzo a Roma, che cosa ci possiamo immaginare anche vista questa pandemia mondiale che ha tagliato, cioè ha stoppato tutto, ha fermato il mondo in qualche modo, e principalmente con la musica e il lavoro che c'è con la musica, quindi tutto quello che c'è dietro la musica.
Questo per noi è un tasto estremamente dolente, chiaramente, perché siamo bloccati con i concerti, siamo bloccati con le uscite, praticamente è tutto un... tutto il nostro mondo è in pausa. Che succede? Che io un futuro me lo posso immaginare, ma il discorso che è, ci sarà una socialità da ricostruire da zero, perché al di là dei posti chiusi la gente sarà, quando finirà speriamo tutta sta cosa qua e se possa tornare una parvenza di normalità, la gente sarà disabituata, cioè ci troveremo a dover ricostruire una socialità che attualmente non c'è più. E là sarà un attimo da ragionare sul come.
Ma che te devo dire, secondo me, riallacciandomi al discorso che facevo prima sul pensare in maniera libera, che è una cosa che va allenata, anche lo stare insieme è una cosa che va allenata.
Sì, sì.
Probabilmente sì, sì. Al momento di un ipotetico liberato QT saremo tutti un po' fuori allenamento sul come stare insieme, perché stiamo tutti allenandoci come stare da soli.
A S matti ci stiamo allenando,
quindi poi diciamo che questo tipo di situazione arriva dopo comunque una serie di eventi e cambiamenti che già avevano portato una grossa divisione.
Già una frammentazione c'era stata, questa adesso è stata una buona botta grossa.
Ovviamente è una cosa casuale, però sicuramente si può inserire in un processo di divisione delle come persone, no? Cioè nel senso, se a voler essere pessimisti, si potrebbe anche poter dire che potrebbe essere l'ultima botta alla socialità.
Io però guarda, adesso ti faccio un esempio. L'altro giorno mi ha chiamato,
cioè l'ultima botta alla società l'esperimento estremo, no? Perché ognuno di noi impari a vivere nelle nostre case consumando prodotti comunemente
come l'esempio accelerazionista la formina da plum cake,
poi nel senso che ovvio che non è che è stato niente di progettato eccetera, però capitano in un momento in cui la socialità era già fragile, e lo stare dentro casa a consumare i propri prodotti e dire sono abbastanza soddisfatto di questo prodotto, cioè, pare che l'unica libertà che ci è rimasta è
scrivere le recensioni,
commentare, dire se siamo più o meno soddisfatti del consumo che abbiamo appena eseguito.
No, guarda,
e questa cosa si colloca casualmente, ripeto, sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno complotto,
ma raga, quando...
però si colloca in un momento in cui già questo tipo modo di vivere già era comunque molto cambiato, e la tendenza insomma era abbastanza in discesa verso lo stare dentro casa e consumare prodotti e condividere la propria soddisfazione o meno riguardo questi prodotti.
Beh, ma cioè nel senso, quando hanno formulato queste teorie, le teorie le formulano perché son futuribili, mica le formulano perché era un andazzo sociale a partire da 40 anni fa. Vabbè, al di là di questo, secondo me c'è anche questa è la maniera pessimista, no? Però io penso anche ma guarda che io la penso come lui,
le due parti.
Però nel senso, io sono anche per per fare, no? De contrasto ti viene da lì, madonna, se appena riaprono voglio morde anche i muri, famo tutto, famo di più.
Ma questa è un parte, se, cioè, la voglia delle persone comunque di stare insieme e quindi non essere tumulati dentro la propria abitazione si è comunque percepita abbastanza chiaramente nel periodo di allentamento delle misure, quando i contagi erano più bassi, quindi fine estate, no? Estate, fine estate. E le poche serate nelle quali o abbiamo suonato, o che abbiamo organizzato, o alle quali abbiamo assistito da semplici spettatori, testimoniano proprio questa enorme voglia delle persone di stare insieme.
Sì, sì. Ma cioè, il concerto, quello che abbiamo organizzato quest'estate, cioè, la gente era super felice, ci è venuta da tutte le parti, proprio perché non aspettava altro.
Certo.
Cioè, nel contempo vedevi che all'inizio erano tutti spaesati, cioè non sapevano, però devo dire che c'è stata, come ti dicevo, un'educazione estrema anche sul vivere questa situazione di emergenza, su quello devo dire che è stato vero, al di là di, vedi, cioè, un certo tipo di socialità ha insegnato la gente anche a essere persone decenti. Cioè, questo però è vero, cioè,
in fondo
vabbè, no, ma nel senso,
no, assolutamente.
Se tu ti senti libero, c'hai, no,
rispetto verso, cioè, la libertà altrui,
ti autoregoli, no?
Sì, sì, ma è vero.
Se sei esercitato nella tua vita l'esperienza di autoregolarti,
certo,
e poi questa skill la riusi quando serve, no?
No, no, ma è stato quello, cioè, nel senso, non è che volevamo dire noi siamo meglio di voi, ma è vero.
No,
è una battuta, ma
non mi sento di condividere questa cosa perché non ho vissuto altre situazioni di altri giri, però comunque è possibile che comunque persone che sono abituate a autoregolarsi, poi dopo, se questa capacità, poi dopo la applicano quando è il momento di applicarla, probabilmente.
Ragazzi, qualche aneddoto sui gruppi, un po' gli artisti che sono passati negli spazi del mattatoio.
Beh, a parte quello che ho detto prima sui Burning Heads, i Minis, eccetera, più o meno per dare proprio la cifra di come comunque erano vissuti questi tipi di posti all'epoca, mi ricordo molto bene una sera che avevamo fatto un festival che non sapevamo come andava, come tutte le volte, ci possono venire 20 persone come 300, no? E avevo chiamato i La Quiete, che sono un gruppo, sono sciolti, un gruppo molto importante a livello mondiale per il genere che facevano. Loro veramente, se mi avessero chiesto una fracca di soldi, l'avrei pure dati. Gli feci una proposta proprio da Pulciaro, 100 euro, loro lo so, di Forlì. E poi la serata andò molto molto bene. Le quote già ci suonarono anni prima al mattatoio. Comunque, essendo un posto del circuito, un posto che loro si sentivano comunque parte del loro modo di vivere la musica, e la serata è andata talmente bene che gli diedi addirittura 50 euro in più. Oh, yeah. Andai là con questo mazzetto con 150. Loro stavano dietro al bar del mattatoio a beve, a mangiare gli avanzi della pasta. E mi ricordo, contarono i soldi e mi dissero: ma Diego, ma tieni, ma eravamo rimasti d'accordo per 100 euro. E mi diedero 50 euro. Che è una cazzata, per carità. Però sono comunque episodi che ti danno un po' il
polso della situazione, cioè,
sì, ti fanno capire come cazzo funzionava, insomma.
Sì, io al di là dei tantissimi gruppi che abbiamo fatto suonare, io ricordo con estremo piacere i Celeste, che sono stati sempre al di là dei protagonisti dei gran concerti, ma proprio ragazzi della semplicità e della simpatia unici. Mi ricordo tantissimo,
certi imbriaconi,
porca puttana. Io ho delle foto sul computer vecchio, sull'hard disk di Joanna Sbronzo con microfono sul culo, che gliel'ho anche rimandata. E live dei Lento, che fu una soddisfazione, ma veramente tanti concerti, tanti gruppi belli, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista musicale che abbiamo fatto. Sai, mi ricordo anche con i Birth by the Sun che arrivarono con l'aereo come prima data del tour europeo, ci fu il mattatoio e il bassista si è messo a dormire sotto un tavolino tutto contento perché stava su un posto della punk hardcore scene e gli pareva il vero.
Mi ricordo i Celeste che hai citato, che hai appena citato. Mi ricordo che loro fecero data secca dalla Francia e veramente prendendo due speech
loro prese madonna, dopo te ne ricordo,
comunque erano veramente un gruppo importante, sì, all'epoca. Vennero e, sbagliando probabilmente il calcolo dei tempi, si presentarono alle 4 del pomeriggio, sì. Che sai, io non c'ero, però insomma il fatto è questo, che c'erano gente che puliva dalla sera prima o dalla settimana prima, non lo so, quindi ancora non c'era manco il fonico eccetera. Loro arrivarono al parcheggio del mattatoio, aprirono la porta della macchina e uscirono dalla porta della macchina un fiume di birre vuote. Uscirono loro cadendo e rimasero tutto il pomeriggio a
recuperare,
non fa un cazzo praticamente.
Cioè loro addirittura che nel momento più alto cioè nel momento in cui girarono di più, che mi sembra che era il terzo disco, fecero quel tour che poi avevamo registrato, sul quale poi è diventato il Live the Anthem con The Secret Land e Celeste. E io mi ricordo che l'andammo a pagare. Cioè fu una cosa da, cioè te lo giuro, io gli ho dato, mi pare, 250 euro, e sembrava che gliene avevi dato un lingotto d'oro. E là, quella era la seconda volta che suonavano al mattatoio loro, e questo è il polso di quello che era la situazione. Ma non perché uno volesse fare il pulciaro davvero coi soldi, è che se riusciva invece anche una, perché c'era il piacere anche il piacere di stare insieme,
certo,
il piacere della situazione, sì,
di fare quello, la serata, di sì, venire, sì, sì, apposta, di stare, sì, insieme. Grazie per essere stati qui con noi oggi. Siamo su GeminiNetwork.it, siamo su l'autoradio.net, ci trovate su tutti i social possibili e immaginabili. Questo è Valtiera 23, ci siamo ascoltati durante questa puntata un po' di musica dalla memoria, un po' degli spazi del centro sociale, e ci risentiamo possibilmente il mese prossimo. Un saluto a tutti e tutte.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.